Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora, prepariamoci all'incontro col Signore pensando a tutta l'umanità nel ricordo, nei giorni di festa del Natale di colui che è nato per tutti.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 1, versetti 1-38. In quei giorni Mattatia, figlio di Giovanni, figlio di Simone, sacerdote della stirpe di Iorib, partì da Gerusalemme e venne a stabilirsi a Modin. Egli aveva 5 figli, Giovanni chiamato anche Gaddi, Simone chiamato Tassì, Giuda chiamato Maccabeo, Eleazaro chiamato Awaran, Jonata chiamato Affus. Viste le azioni sacrileghe che si commettevano in Giuda e a Gerusalemme, disse: «Oimè, perché mai sono nato per vedere lo strazio del mio popolo e lo strazio della città santa? E debbo starmene qui mentre essa è in balia dei nemici e il santuario è in mano agli stranieri? Il suo tempio è diventato come un uomo ignobile, gli arredi della sua gloria sono stati portati via come preda, sono stati trucidati i suoi bambini nelle piazze e i fanciulli dalla spada nemica. Quale popolo non ha invaso il suo regno e non si è impadronito delle sue spoglie? Ogni ornamento le è stato strappato, da padrona è diventata schiava. Ecco le nostre cose sane, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state devastate, le hanno profanate le nazioni. Perché vivere ancora? Mattatia e i suoi figli si stracciarono le vesti, si vestirono di sacco e fecero grande lutto. Ora i messaggeri del re incaricati di costringere l'apostasia vennero nella città di Modin per indurre e offrire sacrifici. Molti israeliti andarono con loro, invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero: «Tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città, e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti a Gerusalemme. Così tu e i tuoi figli passerete nel numero degli amici del re, e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e argento e doni in quantità». Ma Mattatia rispose a gran voce: «Anche se tutti i popoli che sono sotto il dominio del re lo ascoltassero e ognuno abbandonasse la religione dei propri padri e volessero tutti aderire alle sue richieste, io e i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Non sia mai che abbandoniamo la legge e le tradizioni. Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione, a destra o a sinistra». Quando ebbe finito di pronunciare queste parole, si avvicinò un giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare di Modin, secondo il decreto del re. Ciò vedendo Mattatia arse di zelo, fremettero le sue viscere e fu preso da una giusta collera. Fattosi avanti di corsa lo uccise sull'altare, uccise nel medesimo tempo il messaggero del re che costringeva a sacrificare e distrusse l'altare. Egli agiva per zelo verso la legge, come aveva fatto Fines con Zambri, figlio di Salom. La voce di Mattatia tuonò nella città: «Chiunque ha zelo per la legge e vuole difendere l'alleanza, mi segua». Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto possedevano. Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto per stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano a Gerusalemme, nella città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto l'editto del re. Molti corsero a inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: ora basta, uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita. Ma quelli risposero: non usciremo, né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato. Quelli si precipitarono all'assalto contro di loro, ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli, dichiarando: moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni, il cielo e la terra, che ci fate morire ingiustamente. Così quelli si lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e il loro bestiame, in numero di circa 1000 persone. Parola di Dio.
Primo capitolo mostrava il contesto più ampio, ora il secondo capitolo mi sembra introduce, dà i motivi, giustifica poi l'azione che seguirà, cioè il racconto della resistenza attiva, armata di Mattatia e dei suoi figli, che qui, come vediamo, vengono presentati col loro nome e il loro soprannome, e che poi, di cui poi tutto il libro parlerà, sono la famiglia di Mattatia. Ecco a voi la parola.
Ma solo per iniziare, intanto io ho notato che, questo non l'avevo assolutamente in mente, che Mattatia è presentato subito come sacerdote, questo proprio, e anche proprio della stirpe di Aronne. Questo non l'avevo proprio in mente, che fosse così chiaro subito. Ecco. Poi invece l'altra cosa che mi ha un po' preso è che appunto Mattatia cerca di allontanarsi da Gerusalemme, anche con questo grande lutto, questo grande pianto che fanno. Però si ritrova immediatamente davanti lo stesso problema, perché arriva subito questo messaggero con l'editto e per farlo eseguire. E quindi appunto c'è questo grande zelo, no? E questo credo che un po' sia il centro, lo zelo per la legge, che qui certamente è presentato in modo molto positivo, cioè a noi insomma un pochino può disturbare, ma qui è certamente presentato come sì, come un campione, mi sembra, appunto. E poi richiamando anche Fines, no? Che aveva fatto una cosa analoga, è diverso per il contesto, per tante cose, però di fatto mi sembra che sia presentato così, ecco. E l'ultimo invece episodietto che presenta questi oltre 1000, no? Trucidati così, almeno io ho avuto questa impressione che loro si protestano innocenti, eccetera, sono presentati, mi sembra, con un grande amore, no? Con una grande, direi, devozione in qualche modo, proprio, però, come dirà poi, qui mi sembra che si dica non si può fare così, cioè già il racconto in sé, ecco. Per cui, sì, mi sembra che già dalle prime battute, anche così senza sapere il seguito, che poi noi sappiamo, ma insomma, mi sembra che sia presentato questo zelo per la legge come l'esempio da seguire già adesso, ecco. Anche se, ripeto, chiaro che noi siamo un po' stretti, eh? Certo, cioè viene da sé, cioè viene perché ce l'abbiamo dentro, però mi sembrava che il testo portasse per ora almeno da un'altra parte, ecco.
Anche a me sembra che questo capitolo è presentato tutto come una cosa molto positiva, cioè con delle parole molto molto forti. Il discorso comincia come una questione di vita o di morte. Per due volte Mattatia dice: perché sono nato se devo vedere la rovina del mio popolo e della città santa? E poi al versetto 12 dice ancora: ecco, le cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono desolate, profanate dalle genti, perché ancora vivere? Cioè proprio come l'unico, per questo sacerdote, l'unico modo, motivo di vita era vivere per esercitare il suo sacerdozio nel Tempio, nel luogo santo, nella città santa e per il popolo eletto. Quindi proprio è ancora dopo, nella sfida e nella che gli viene fatta dopo, allo stesso modo, e quando gli dicono: vieni, sacrifica e diventerai amico del re, ti copriremo d'oro, eccetera eccetera, e lui risponde: non lo faremo mai noi, io, i miei figli e i miei fratelli, anche se tutti andassero dietro al re, noi andremo nel patto, cammineremo nel patto, nell'alleanza dei nostri padri. Le parole del re non le ascolteremo per camminare per un'altra via. Ecco, che riecheggia un po', almeno a me ha ricordato tanto, le parole di Pietro: è meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, negli Atti degli Apostoli. E poi appunto è sottolineato più e più volte, ripetuto, questo grande zelo che lo fa muovere e gli fa fare queste sue scelte, sempre sottolineando lo zelo per la legge e per il patto. È proprio per tre volte ripetuto così. E quindi qui certamente mi sembra che sia presentato proprio come un'alternativa assoluta: o così o il tradimento, l'apostasia, il rinnegamento del patto e della legge santa. Anche leggendo stamattina il Salmo 77, era tutta la storia del popolo ha questa alternativa: o Dio, l'obbedienza a Dio, i precetti, o gli idoli.
Purtroppo le edizioni della Bibbia di Gerusalemme, sia quella vecchia e sia quella nuova, non mettono proprio pochissimi paralleli. E questo è un peccato, perché sarebbero di aiuto, forse li dobbiamo mettere noi durante questa lettura. Fa impressione, un po' ripeto quello che avevo detto ieri, il fatto che in questa parte in versi, dal versetto 8 al versetto 13, si citi quasi le lamentazioni di Geremia, vari versetti un po' sparsi, ma la tesi dell'autore, o almeno appunto come diceva Anita, si capisce bene è quello che pensa l'autore di questo libro. Quindi la risposta non è la stessa di Geremia rispetto all'invasione del nemico, forse perché ai tempi della presa di Gerusalemme non c'era la costrizione all'idolatria. Forse c'è anche questo aspetto, però è tutto un rifarsi, anche più avanti vedremo L'appello, il testamento di Mattatia, abbiamo letto a mattutino ieri, e cita gli esempi antichi, però l'iniziativa che prendono non ha modelli antichi di per sé, non ha modelli antichi. Appunto noi, per la nostra sensibilità e anche perché viviamo in tempi di pace e saremo dei pacifisti assoluti, quindi resistenza passiva, perché viviamo in tempo di pace. Invece questa lettura ci induce a riflettere su chi è messo alle strette, non solo personalmente, ma qua sembra che l'insidia riguardi, e sarà più chiaro anche nella pericope di domani, se faremo così la nostra nazione scomparirà. Il dilemma per loro probabilmente era quello, anche se noi oggi per la nostra mentalità diciamo noi non dobbiamo difendere Dio, cioè Dio si difende da solo, l'opera di Pinkas, insomma noi non lo faremmo di trucidare uno perché ha sacrificato o perché ha apostatato.
Una piccola cosa solo, e compare qui per la prima volta il nome Maccabeo riferito a Giuda, secondo nome. Ora, in ambito ebraico ho sentito che questo Maccabi sarebbe l'acronimo di Esodo 15:11, chi è come te tra gli dèi, ecco. E questo fa capire di come venga interpretata, insomma, la
Maccabi.
Sì.
Mica Mocha.
Sì, Mica Mocha, Ba Elohim.
Quello che mi viene da dire è questo, purtroppo il tempo è poco, ma è chiaro che questo varrebbe per tutta la Bibbia, ma qui ancora di più. Noi dobbiamo metterci nei panni di un popolo, come Israele, non nei panni della Chiesa. Quello che poi si potrà ricavare da questo, se vogliamo prendere sul serio la problematica, quello che poi si potrà ricavare, e questo può essere molto importante naturalmente anche per noi, per la Chiesa, ma il problema qui che si pone centrale è il problema della resistenza nel contesto di un popolo di questo genere, diciamo, ecco. La resistenza è legittima? Che tipo di resistenza? È doverosa addirittura? Quando? Sempre? È il momento di resistere? Noi vediamo che l'autore costruisce così, e certo, è più che legittimo seguire l'autore, noi stiamo leggendo questo libro. Ecco, però l'autore costruisce, presenta quello che poi racconterà, che questo è il primo atto, come una cosa fondamentale, come la resistenza e la difesa della legge e della santità del Tempio e del popolo rispetto ai gentili. A volte qui la traduzione non è buona, mette popoli per esempio al posto di gentili, non fa capire bene. L'autore costruisce proprio come se il problema principale fosse il re, indubbiamente c'è, e i gentili che vogliono distruggere Israele. Avevamo già visto ieri un popolo solo. Noi però non può nascondere, per esempio al versetto 16, ma anche dopo, che molti non erano d'accordo sulla resistenza. E poi non racconta quello che racconta il secondo libro dei Maccabei, come vedremo. Cioè che si tratta di una guerra civile, prima di tutto. E che se interviene Antioco, interviene perché c'è un problema suscitato da dentro e lo vanno a chiamare. Ci sono i sommi sacerdoti che sono coloro che qui non sono neanche nominati. Saduciti che non sono per la resistenza, anzi sono, evidentemente ritengono che non si tratta di un'apostasia. L'autore presenta tutto questo e aggiunge, come avete osservato, gli echi di tutta la Bibbia, le lamentazioni, quanti echi ci sono. Al centro poi di tutto questo c'è sicuramente il versetto 24-25, il versetto 26-27, cioè la parola zelo per la legge. Qui vediamo cosa vuol dire, secondo l'autore, lo zelo per la legge. Vuol dire molte cose diverse. Lo zelo per la legge vuol dire essere disponibili, in queste condizioni naturalmente, a combattere e a uccidere in modo organizzato, perché poi si organizza la resistenza armata e si va a perseguire anzitutto i giudei che stanno dall'altra parte, secondo loro, che sono, diciamo, apostati. E quindi questo è lo zelo per la legge, per l'autore, ed è più che giustificato dall'autore. Quali saranno poi i risultati si vedrà andando avanti, ecco. Però questo mi sembra il punto qui importante. Adesso non c'è tempo per andare molto avanti, però cita naturalmente Pinchas. Guardiamo che fra Pinchas e quello che succede qui c'è una enorme differenza, però viene citato come, non è la stessa cosa assolutamente, però è una giustificazione importante. Pinchas fece così, fu approvato, e questo sta scritto nelle scritture sante, ottenne insomma il sacerdozio. E non è solo Pinchas che viene evocato in modo esplicito, ma vedete al versetto 27 viene evocato Mosè. Tuonò la voce di Mattatia, tuonò. Chi è per il Signore, disse Mosè, stia dalla mia parte. Vi ricordate quando? Il vitello d'oro. E i Leviti stettero dalla sua parte, la sua tribù, e uccisero tutti quelli che non si fermavano, non erano disponibili. E questo è presentato come una cosa fondamentale. E tra l'altro, ecco, concludo in modo un po' paradossale, se volete, che quello zelo per la legge può avere applicazioni molto diverse. E mi viene in mente che chi ha letto il libro che abbiamo tradotto ormai da anni e anni fa, sugli antisionisti radicali a Gerusalemme, quando Israele nel 67 conquistò la città vecchia e quindi si aprì l'accesso al muro, l'accesso alla città, alla spianata del Tempio per la prima volta, e ci fu quindi un'enorme emozione, ecco, in questa conquista. Nella sinagoga, al sabato successivo, nelle sinagoghe di Mea Shearim, cioè nelle sinagoghe antisioniste, il capo allora, il rabbi, non mi ricordo più come si chiamasse, tuonò nella sinagoga con le parole di Mosè, dicendo: chi sta per il Signore stia dalla mia parte. E pronunciò il decreto che nessuno poteva mai andare alla spianata del Tempio e al muro del pianto, infatti non vanno, come una cosa, una proibizione assoluta. Quello è lo zelo, chi è zelante, i zeloti, ecco, che può essere interpretato in tanti modi. Qui naturalmente è intesa in questo modo, cioè include la lotta, ecco, anche armata, insomma. Io penso che noi da un lato dobbiamo seguire l'autore mettendoci nei panni di Israele, cosa si deve fare, che non è la Chiesa, è un popolo. Cosa farebbe gli italiani di fronte a... Ora è chiaro che gli italiani non sono il popolo eletto in quanto tale, eccetera, però un popolo è un popolo. Qui c'è una divisione dentro al popolo e l'autore è... giustifica, ed effettivamente c'è da porsi il problema, però lo sforzo dell'autore, probabilmente questa insistenza nei testi biblici, è perché è anche una novità, come un po' accennava forse la sala prima, giustificare la ribellione al sovrano posto da Dio. Per l'autore non è posto da Dio, Antioco, già anche Alessandro, però è un problema, perché gli ebrei avevano imparato da secoli ormai a non ribellarsi, perché dipendeva da Dio, e quindi c'erano solo dei casi estremi, cioè quando ci fosse una rivelazione, quando ci fosse un segno dei tempi che mostrasse che Dio aveva cambiato idea. Ma finché Dio non cambia idea, la linea era quella della sottomissione, e noi vediamo che c'è insistenza su questo. Prendiamo i primi 6 capitoli di Daniele, che sono stati scritti in questo tempo e che mostrano un rapporto di sottomissione anche contro i cattivi, i re cattivi. Daniele viene mandato nella fossa dei leoni.